Essere e benessere di Nicoletta Carbone.
Eccoci, benvenuti, grazie per essere con noi. Sono le 11.07, in regia abbiamo Valeria Bernardi, in redazione Laura Vanossi. Come sempre c'è il nostro sommario, andiamo a sentirlo insieme.
Le ginocchia e i gomiti si lamentano. Quando a reggere il peso dell'estate sono le nostre articolazioni. Un gruppo di medici e ricercatori alla conquista dell'Everest. Scoperta una proteina che controlla i tumori. Consigli d'oro firmati da Andrea Minguzzi.
Gomito e ginocchio, oggi ci occupiamo di queste due articolazioni. Forse abbiamo esagerato, le abbiamo stressate, sottoponendole a un lavoro esagerato o non adeguato, oppure le abbiamo trascurate e loro ci presentano puntualmente il conto. Oppure è il caso, come si dice, ad averci messo lo zampino, un incidente, una brutta caduta, ma il problema sostanzialmente non cambia. Dolore, instabilità, difficoltà nel movimento, che fare? Oggi approfittiamo delle indicazioni e dei consigli del professor Roberto D'Anchise, che tornato a trovarci. Professore, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
In studio con me, primario, ortopedico all'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano. Professore, lontane e diverse, no? Ma per alcuni versi simili, queste due articolazioni ad esempio sono per certi versi simili nella loro anatomia, potremmo dire che il gomito è un piccolo ginocchio e ci assicurano un movimento, no? Particolare, entrambi ci assicurano il movimento in una sola direzione.
Sì, dunque diciamo che lontane sì, è vero, il gomito sta sopra e il ginocchio sta sotto.
Certo.
Ma questo è importante anche perché, cosa vuol dire? Vuol dire che il gomito non è sollecitato dal peso del corpo, quindi è sollecitato dalla fatica e dal movimento, mentre il ginocchio è sicuramente sollecitato, è un'articolazione sottoposta al carico, quindi è sicuramente un'articolazione che soffre di più e che può avere più problemi. Per quanto riguarda il gomito, è importante ricordare che esistono delle patologie, oggi è importante e interessante parlarne perché se ne parla poco, non è molto frequente avere dei problemi al gomito, però ci sono e quindi è giusto parlarne. Similitudini le possiamo dire anche da un punto di vista anatomico, nel senso che il gomito è formato da tre ossa, uno è l'omero che finisce quasi come finisce il femore a livello del ginocchio, poi nel gomito ci sono due ossa che sono quelle dell'avambraccio, che sono il radio e l'ulna, che consentono anche dei movimenti particolari che nessun'altra articolazione ha, che sono quei movimenti di rotazione del polso che si chiama pronosupinazione, che è fondamentale per il nostro movimento. Quindi similitudini per quanto riguarda anche il movimento, nel senso che sostanzialmente il gomito si flette e si estende, ha un movimento unidirezionale, per così dire, e anche il ginocchio, anche se ha un po' di rotazione, quindi una certa similitudine c'è e, ripeto, la cosa importante è che oggi si possa parlare anche di un'articolazione che dà meno problemi, ma che è sicuramente è molto importante come
allora
gomito.
Iniziamo dal gomito e cerchiamo di raccogliere gli indizi utili per venire a capo del nostro problema. Ci aiuta la nostra scheda.
Prova a stendere il braccio e resta in questa posizione per qualche secondo. Niente da dichiarare? Oppure fai un po' di fatica e senti una tensione dolorosa? E se esegui questo movimento con un peso? Tutto regolare oppure senti un po' di male? Prova adesso a piegare il braccio. Riesci a toccare con la mano la spalla senza difficoltà? Oppure piegare il braccio per te è un piccolo sforzo? Ruota il polso in senso orario e antiorario. Arriva qualche segnale di disturbo dal gomito? Oppure niente di rilevante? Quando sollevi un peso, il tuo braccio risponde bene o avverti un leggero dolore? Oppure una sensazione di formicolio?
Professor D'Anchise, altro da dichiarare, io devo ricordarmi di dare il numero verde 800 24 00 24 e il numero per inviare i vostri messaggi al 349 238 6666.
Diciamo che fondamentalmente la comparsa di dolore o di qualche cosa che è diverso dal solito deve, non dico allarmarci, ma comunque deve farci pensare che c'è qualcosa che non funziona. Ovviamente dobbiamo escludere i disturbi e i dolori legati a una sollecitazione eccessiva alla quale non siamo abituati. Molte volte il paziente si preoccupa perché ha male dopo aver giocato a tennis piuttosto che aver fatto una corsa, però questi sono quei banali dolori muscolari che dobbiamo accettare dopo una sollecitazione. Quindi direi che per quanto riguarda il ginocchio dobbiamo ricordarci che
siamo al gomito.
Sì, per quanto riguarda il gomito dobbiamo ricordarci che esistono una serie di patologie specifiche che sono tendine prevalentemente e alle quali dobbiamo fare attenzione. Però direi che l'elemento fondamentale è che cosa è cambiato rispetto a quello che noi sentiamo abitualmente nel gomito.
Quindi voi state pronti con noi, restate con noi a chiamare, ma adesso andiamo a sentire di che cosa si può lamentare il nostro ginocchio, quali sono i sintomi che vanno un po' tenuti in considerazione.
Dove senti dolore nella parte anteriore del ginocchio? Nella parte mediale, cioè interna, o in quella esterna, lateralmente? Quando ti fa male, al mattino o alla sera? Il dolore scompare nel corso della giornata o invece si accentua col passare del tempo? Hai male se stai seduto a lungo, ad esempio al cinema? È doloroso per te inginocchiarti e rialzarti? Ci sono dei movimenti che devi evitare per non fare i conti con una fitta dolorosa?
Professor D'Anchise.
Sono state fatte tutte le domande che faccio io a un paziente quando viene da me e dice che ha male al ginocchio. Diciamo l'unico elemento che abbiamo dimenticato forse può essere quello del cedimento, cioè la sensazione che il ginocchio possa non tenere. E se vogliamo possiamo dire due parole sul cedimento. Ci sono diversi tipi di cedimento. Un cedimento da muscolatura che non funziona dopo, per esempio, un paziente che ha avuto un'immobilizzazione prolungata, comunque che ha perso tono muscolare, il tono del quadricipite, che è il muscolo che ci fa flettere ed estendere il ginocchio. Se questo muscolo non è valido, magari una sollecitazione improvvisa può creare una flessione improvvisa del ginocchio perché il muscolo non tiene. Questo è un cedimento, per così dire, banale, che si risolve con il rinforzo muscolare. Poi ci sono dei cedimenti, per esempio da lesioni legamentose, lesioni del crociato anteriore, che sono cedimenti nei cambi di direzione oppure nei salti. Poi ci sono dei cedimenti legati a delle lesioni meniscali che possono creare un blocco dell'articolazione o dei piccoli cedimenti fugaci nel momento in cui la porzione di menisco rotto si muove dalla sua sede.
Dietro al ginocchio si muove un mondo, no?
Certo.
L'abbiamo esplorato più volte con il professor D'Anchise, oggi torneremo ad occuparci di ginocchio, parleremo naturalmente anche di gomito. State pronti, continuate a chiamarci all'800 24 0024.
Una mela al giorno.
E adesso preparatevi a salire in quota, andiamo a raggiungere una spedizione formata da medici e ricercatori che ha deciso di utilizzare, pensate, l'area himalayana come laboratorio naturale. E lo scopo è proprio quello di studiare come l'organismo si adatta o possa adeguarsi alla carenza di ossigeno e individuare quindi modelli di cura per una serie di malattie. Il progetto è promosso dall'Istituto Oxologico Italiano ed anche dal Dipartimento di Medicina Clinica e Prevenzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Milano Bicocca. In linea con noi abbiamo il professor Gianfranco Parati, che è coordinatore di questo progetto, ma ha una competenza specifica tecnica perché è primario di cardiologia presso l'Istituto Oxologico di Milano e docente di medicina interna all'Università di Milano Bicocca. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Professore, sapendola così lontano, devo resistere alla tentazione di alzare un po' il tono della voce per raggiungerla. Benvenuto comunque.
Grazie mille, io la sento bene, mi scuso se la comunicazione non è eccezionale, ma le linee telefoniche nepalesi non sono proprio il massimo, quindi chiedo scusa in anticipo se non avremo una comunicazione perfetta.
No, ma le sue indicazioni ci illustreranno bene il progetto e soprattutto l'obiettivo di questa spedizione. Professore, ma perché avete scelto proprio di trasferire il vostro laboratorio sull'Himalaya, con tutto quello che una scelta di questo tipo comporta anche in termini di preparazione e organizzazione? Ricordo che siete in tanti, siete in 47, vero?
E precisamente in 49,
forse
la più grande spedizione medico-scientifica che sia mai arrivata sulle pendici dell'Everest, secondo i locali anche, che ne hanno viste passare tante.
Obiettivo di questo progetto è appunto individuare come studiare, soprattutto come l'organismo si adatta o possa adeguarsi alla carenza di ossigeno. Quali ricadute avrà per noi che siamo rimasti qui?
Noi siamo partiti un po' da lontano, anzitutto siamo partiti dai nostri pazienti che soffrono di malattie croniche come lo scompenso di cuore, l'obesità grave o le broncopatie ostruttive che comportano una mancanza di ossigeno nel corso dell'evoluzione della malattia. Abbiamo un secondo punto di partenza che è stata l'esperienza fatta negli anni precedenti in cima al Monte Rosa, dove abbiamo studiato questi effetti in alcuni volontari, una quota un po' più bassa, e abbiamo capito cose molto importanti per i nostri pazienti, sia per affrontare meglio, diagnosticare meglio le loro malattie, ma soprattutto per aiutarli, cioè per trovare delle soluzioni. L'idea di venire qui è nata dalla necessità di uno stimolo più forte, qui andremo a quote tra i 5.500 e i 6.000 metri come gruppo totale, più un gruppo di alpinisti, medici anche, che cercheranno di salire in vetta, quindi verso i 9.000, sapete che l'Everest è 8.850, la quota a cui volano gli aerei, insomma. E a questo tipo di quota andremo più a fondo negli studi, avendo più tempo a disposizione che non sulle Alpi, quindi potendo studiare l'adattamento. Lei chiedeva perché siamo venuti qui. Esiste una camera ipobarica, una specie di stanza che l'aeronautica militare italiana ci ha permesso anche di utilizzare, dove possiamo simulare queste quote. Però lei capisce, non posso tenere delle persone per quasi 15-20 giorni sigillate in una stanza, no. Sarebbe assolutamente improponibile.
Per assurdo sembra più comodo, certo, professore, più comodo andare sull'Himalaya. Tra l'altro, professore, so che state testando anche novità tecnologiche, ad esempio indossate una maglietta con funzioni speciali, ci racconta?
Esatto, e questa è una ricerca multidisciplinare che proprio per la sua difficoltà anche organizzativa cerchiamo di sfruttare al massimo, e con noi abbiamo anche i risultati della ricerca fatta con i bioingegneri, anche della Fondazione Bagnocchi di Milano, che hanno sviluppato e testato insieme a noi una speciale maglietta, una specie di canottiera se vuole, che è fatta di tessuto normale, nel quale è stato cucito una serie di piccoli blocchi di un tessuto speciale che conduce elettricità. In altre parole, se quando facciamo un elettrocardiogramma ci vengono applicati degli elettrodi di metallo, come tutti ben sanno, con questa maglietta basta indossarla che il speciale tessuto che la compone raccoglie il segnale elettrico del cuore e poi con un piccolo trasmettitore lo mandiamo a distanza e possiamo vederlo sul computer. È qualcosa che studiamo qui perché vogliamo usarlo poi nei nostri pazienti anziani a casa, dai quali vogliamo avere informazioni mentre si muovono, senza riempire l'abitazione di fili, di ferraglie varie che non sono per niente gravi. Ovviamente in questo caso ci daranno il beneficio di poter seguire anche nei punti più estremi gli alpinisti in salita e sapere in che condizioni lavora il cuore, come respirano, pur essendo a distanza anche di qualche migliaio di metri più in basso, con tutti i nostri computer a seguirne l'evoluzione.
Professore, state anche adottando una tecnica di respirazione molto interessante, no? Legata all'ascolto della musica.
Certo. Anche questo nasce da esperienze precedenti, alcuni studi iniziali avevano suggerito che se noi respiriamo un po' diverso dal solito, tenendo presente che noi normalmente facciamo dai 12 ai 15-18 atti respiratori in un minuto, bene, se noi respiriamo più lentamente, quindi scendiamo sotto i 6 atti al minuto, e se provate con un orologio davanti vedete che è possibile, respirare così lentamente significa respirare molto profondamente. Questa modalità diversa che sfrutta la pompa respiratoria molto meglio ci ha dimostrato la possibilità in alta quota di utilizzare meglio il poco ossigeno che è a disposizione. L'abbiamo provata in alcuni pazienti ammalati di scompenso di cuore e i risultati di questa ricerca sono in pubblicazione proprio in questi giorni su una principale rivista americana di cardiologia che è Circulation Heart Failure. E abbiamo visto che se un paziente fa a casa un esercizio 15 minuti al giorno o due volte al giorno, anche per uno o due mesi, già comincia ad avere dei benefici, che significano respirare meglio quando cammina, poter fare più attività. Sappiamo tutti che chi soffre di scompenso di cuore ha molte difficoltà, a volte anche a camminare perché gli manca il fiato. Esiste la possibilità di ridurre l'aumento di pressione che si verifica nei polmoni e in generale di migliorare la qualità di vita di questi pazienti. In questo studio vogliamo approfondire ancora di più questa metodica, usiamo un piccolo computer che con delle cuffie applicate alle orecchie, una piccola cinghia applicata al torace, che misura come noi respiriamo, genera una musica che facilmente ci porta a scendere con la frequenza del respiro sotto i 6 atti al minuto. E provandola a vuoti sui 6.000 metri utilizzeremo dei test di fisiologia respiratoria particolari per vedere qual è il meccanismo che all'interno dei polmoni è responsabile del beneficio di questa metodica, in modo da poterla applicare ancora meglio nei nostri pazienti.
Professore, quindi una ricerca dentro la ricerca, un progetto multidisciplinare, la spedizione ha dei tempi, vero? Adesso voi siete a Kathmandu, poi un gruppo proseguirà?
Sì. Quando torna? Proseguiremo tutti fra un giorno e mezzo, stiamo finendo degli acquisti che facciamo qui a Kathmandu di materiali tecnici, perché costano meno che in Italia e costa ancora meno non doverli portare in aereo, dove i costi del carico sono molto elevati. Terminata questa acquisizione, dopo domani cominceremo a salire, andremo a 3.500 metri, lì faremo subito alcuni giorni di esperimenti e poi saliremo fino a 5.600 metri, dove faremo la maggior parte degli esperimenti. Dopo un mese circa da oggi scenderà il primo gruppo, terminato il lavoro, mentre il gruppo che tenterà di fare raccolta dati verso la vetta dell'Everest si fermerà un altro mese, perché questa procedura richiede tecnicamente più tempo per allenarsi e, come lei sa, noi abbiamo quasi la metà donne e questo ci permetterà anche di studiare in una spedizione, se vuole, un po' rosa anche qual è la differenza tra uomini e donne nell'adattamento alla mancanza di ossigeno. Anche questa è una cosa poco studiata per ovvie difficoltà di tipo tecnico organizzativo in alta quota, ma che può aiutarci a capire perché le donne sembra hanno meno problemi degli uomini nella respirazione in diverse condizioni patologiche. In altre parole, anche qui le donne sono meglio di noi.
Professore, che carino, vede. Professore, non posso dirle ci mandi una cartolina, ma noi ci terremo in contatto sul sito del Sole, sulla pagina di Essere Benessere, daremo degli aggiornamenti, seguiremo. Insomma, il Sole è con voi. Professor Parati, io la ringrazio, ci sentiamo presto. Buon lavoro, buona ricerca.
Grazie. Prima di tutto vi abbiamo già mandato delle fotografie per il vostro sito, quindi dovreste già averle ricevute.
Benissimo, quindi sul sito del Sole, poi rimandi anche sulla pagina di Essere Benessere. Professore, mi saluti Magnifici 49. Allora, grazie, buona
grazie
giornata.
Buon lavoro.
Pronto soccorso.
E ritorniamo, scendiamo di quota, professor D'Anchise.
Diciamo che le donne hanno anche delle patologie diverse per quanto riguarda per esempio il ginocchio. Ci sono delle patologie più frequenti nelle donne per esempio rispetto all'uomo. La patologia femorotulia per esempio è una patologia molto molto frequente,
molto rosa,
molto rosa, sì.
Allora oggi parliamo, per chi si fosse messo in contatto con noi solo ora, con il professor D'Anchise qua in studio con me, abbiamo pensato di occuparci anche del nostro gomito, un'articolazione un po' trascurata ma che può anche lei nel suo piccolo dare problemi. Io l'ho paragonato, tirato un po' la cosa, ho detto che il gomito è un piccolo ginocchio, un po' il ginocchio del nostro braccio. Professore, abbiamo già subito degli ascoltatori a cui darei subito alla linea per non farli aspettare, e abbiamo Luigi che ci chiama da Milano, 824 0024. Luigi, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno e complimenti per la trasmissione. Io volevo avere delle informazioni a proposito del gomito, perché ho dei problemi che non riesco a far sparire, mi si ripresentano soprattutto nei cambiamenti di stagione. Io presumo che siano dolori che mi derivano un po' dal lavoro che faccio, perché anche i miei colleghi riferiscono gli stessi disturbi.
Senta Luigi, mi scusi, che lavoro fa lei?
Io trasporto carburanti, faccio quindi mi occupo dello scarico del prodotto sugli impianti di distribuzione.
Sì.
E per fare queste operazioni utilizziamo delle manichette lunghe 5 metri in gomma, ma che sono pesanti e ci portano a fare degli sforzi con le braccia.
Quindi Luigi, olio di gomito, come si dice, sì. No? Nel caso di Luigi è proprio preciso.
Sì, diciamo che quello che mi lascia un po' perplesso è il discorso stagionale, però l'ipotesi più ragionevole è che sia un problema di tipo tendineo, e qui parliamo di quello che è forse la patologia più conosciuta per quanto riguarda il gomito, che è il gomito del tennista, che ovviamente non è solo appannaggio dei tennisti, ma è appannaggio di tutti coloro che utilizzano molto l'arto superiore per dei lavori pesanti. Il gomito del tennista non è altro che un'infiammazione tendinea di alcuni muscoli che sono quelli che ci fanno tirare su una bottiglia, per esempio tirare su un peso. Quando c'è una sollecitazione per così dire anomala, perché teniamo presente che quando noi facciamo uno sforzo, questo non vuol dire allenare la muscolatura, vuol dire maltrattarla, quindi a fronte di uno sforzo dovremmo avere un allenamento corretto della muscolatura, questo vale per tutte le muscolature, quindi un uso anomalo può comportare un'infiammazione di questi muscoli e la terapia, parliamo anche di cosa possiamo fare in questo caso.
Che cosa si fa per il gomito del tennista?
Diciamo che per il gomito del tennista ci vuole un po' di riposo, si possono prendere gli antinfiammatori e fare delle applicazioni, però negli ultimi anni si è evidenziato che la terapia migliore è quella di fare un allenamento specifico con degli esercizi particolari per far sì che la muscolatura riprenda a lavorare meglio. Purtroppo devo dire la verità che è una patologia che rimane sempre un po' silente e quindi c'è il rischio di avere anche delle recidive. In rarissimi casi si possono fare anche degli interventi chirurgici, però come tutte le patologie tendine sono un po' difficili da risolvere.
C'è il gomito del tennista, c'è il ginocchio della lavandaia, no? Che sì, può essere un problema anche a chi i panni li mette,
certo,
sempre in lavatrice.
Per fortuna c'è la lavatrice, appunto.
Per fortuna. Ma noi parleremo anche, certo, no? Del ginocchio della lavandaia, di tutti i problemi che ci preoccupano, ci fanno magari muovere meno bene l'articolazione, ci danno dolore. Se avete delle domande, 800-24-0024. Il professor D'Anchise rimane per fortuna con noi sino alle 12. I messaggi al 349-238-6666, aggiornamenti dei mercati finanziari, meteo, parleremo poi di una nuova scoperta del mondo scientifico, è stata scoperta una proteina che segna sicuramente un passo avanti nell'individuare quali sono i meccanismi che stanno alla base dell'insorgenza del tumore, ne parliamo tra poco e torniamo naturalmente col professor D'Anchise per gomito e ginocchio tra poco.
Essere e benessere.
E adesso prima di continuare ad occuparci di gomito e ginocchio, voglio darvi una buona notizia. C'è uno studio che è stato accolto con grande interesse dal mondo scientifico perché segna un passo avanti nella scoperta dei meccanismi che stanno proprio alla base della formazione e della crescita dei tumori. In linea con noi abbiamo il primo autore di questo studio che è una donna, la dottoressa Valentina Gandin. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno e grazie a lei.
Ricercatore del laboratorio di istologia molecolare e crescita cellulare all'Istituto Scientifico Universitario San Raffaele di Milano. Dottoressa Gandin, ho bisogno di lei e della sua chiarezza. Partiamo dall'inizio.
Sì.
Ecco, da questa proteina, che è una proteina che è essenziale alla vita, no? Vive con noi, noi viviamo anche in fondo grazie a lei, no? Ha un nome particolare.
Si chiama AF6.
Ed è una proteina di cui voi avete scoperto delle proprietà.
Esatto, sì. Noi quello che abbiamo fatto, abbiamo studiato il ruolo di questa proteina in vivo, nei topi, e quello che abbiamo scoperto è che questa proteina è non solo fondamentale per la vita, ma è anche importante per lo sviluppo della crescita tumorale, quindi della formazione dei tumori, e anche, non si sa per quale ragione purtroppo ancora, per la crescita del tessuto adiposo, ovvero del grasso.
L'avete individuata e state cercando di scoprire i meccanismi, no? Che la fanno lavorare in questo modo e quindi fanno aumentare le cellule tumorali e anche il nostro grasso.
Esattamente, l'importanza di questa scoperta è che noi siamo riusciti a capire in modo molto generale come questa proteina può regolare la proliferazione cellulare, quindi i tumori e la crescita del grasso.
Certo.
Però sicuramente c'è ancora tantissimo lavoro da fare perché dobbiamo capire come questa proteina regola tutti questi processi fondamentali.
Naturalmente, come ogni bravo ricercatore, dottoressa Gandin, lei da un lato sottolinea l'importanza, dall'altro cerca un po' di frenare gli entusiasmi. Il studio è stato appunto condotto sui topi. Apre comunque una strada, perché nel momento in cui voi riusciate lentamente, non mettiamo tempo, a scoprire quali sono i meccanismi d'azione di questa proteina, sicuramente si potrebbe da qui pensare di trovare delle strategie per tenerlo un pochino più a bada, no?
Esattamente, cioè io mi sento di essere cauta perché sicuramente nella scienza le scoperte importanti arrivano sempre dopo anni e anni di lavoro, però sicuramente sapere che c'è questa proteina che regola la formazione dei tumori, così come lo sviluppo del tessuto adiposo, può essere sicuramente molto molto importante.
Potrebbe, mi scusi, anche avere delle ricadute per la lotta nei confronti dell'obesità, contro l'obesità, dato che questa proteina, mi passi il termine non tecnico, ma fa ingrassare?
Sì, diciamo che controlla in qualche modo la crescita del tessuto adiposo, quindi sì. Sicuramente se si capisce come funziona si potrebbe anche intervenire nel controllo dell'obesità.
Però è ancora, cioè, no, non si lascia tirare per i capelli, insomma, giustamente la dottoressa Gandin dice diamo tempo al tempo e sicuramente brindiamo a questo risultato della ricerca, che è il primo passo verso sicuramente delle scelte terapeutiche più mirate.
Certo, certo.
Dottoressa Gandin, complimenti, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi di avermi dato questa opportunità di spiegare, insomma, quello che siamo riusciti a scoprire dopo duro lavoro.
Sì, perché ecco, i risultati di una ricerca si commentano magari in due minuti e invece sono il risultato di anni e anni di sforzo.
Di sofferenze.
Di sofferenze. Allora, tenete duro, complimenti, auguri e buon lavoro.
Grazie, grazie anche a voi.
Buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Siamo tornati insieme al professor D'Anchise, gomito e ginocchio, questi sono i protagonisti, no, le star della trasmissione di oggi. Ci eravamo lasciati al ginocchio della lavandaia, no? Ci sono tanti, abbiamo prima parlato del gomito del tennista, ma prima vorrei dare la linea Felice da Roma, 824 0024, e poi ci occupiamo del nostro ginocchio. Felice, buongiorno.
Sì, buongiorno. Senta, io soffro. Soffro di epicondilite bilaterale e ho curato con ipertermia e con ultrasuoni, sì. E non di tutto. Però all'inizio sì, ho avuto dei giovani e adesso ci ho delle ricadute. Tutto qui.
Grazie Felice. Era professore, ci spiega esattamente il problema di Felice, che così magari descrivendo i suoi sintomi,
esatto,
magari
lui ha questa epicondilite che sarebbe il sinonimo di gomito del tennista, e come spiegavo prima è una anomala sollecitazione, o comunque qualche volta avviene anche senza che ci sia una sollecitazione particolare, anche una persona normale che non fa nessuna attività manuale o attività sportiva può avere questa patologia. Direi che lui ha fatto un po' tutto quello che si è detto, quello che dovrebbe fare.
Onde d'urto.
Ecco, le onde d'urto sono una terapia più recente che sembra dare un ottimo risultato sulle patologie tendine. Comunque il problema, come dicevo io prima, è fondamentalmente stretching, specialmente prima di fare un'attività sportiva, sempre, anche se non sia male al gomito, rinforzo muscolare, sono i due elementi ai quali noi facciamo riferimento. Purtroppo vede che se io dico a un paziente che deve fare 45 onde d'urto, lui fa 45 onde d'urto perché gliel'ha detto il medico.
Certo.
Se io gli dico di fare 5 minuti al giorno di ginnastica, siccome deve farlo lui, non ha tempo, non lo fa. Invece l'elemento fondamentale è quello di poter avere una sollecitazione, di poter fare un rinforzo sempre e comunque. Questo è molto importante. Purtroppo, come dicevo prima, c'è una recidiva. Io purtroppo ho avuto una epicondilite che mi è durata tantissimo,
veramente,
non riuscivo a tirar su una bottiglia, mi è passata, poi stupidamente mi sono messo a fare braccio di ferro con un amico, ho vinto evidentemente, ma poi mi è ritornato,
veramente.
E ogni tanto mi ritorno dopo una sollecitazione, quindi bisogna fare molta attenzione. Un grosso problema per esempio quando si ha l'epicondilite a destra è stringere la mano.
Perché
che non si fa a meno, è difficile nella vita quotidiana non stringere la mano, e tutte quelle è una micro sollecitazione che non fa bene al gomito, questo evidentemente.
Allora, quindi bisogna stretching e lavorarci un po'.
Ecco, l'elemento importante è che fa male il gomito, ma tutti i movimenti della mano risvegliano il dolore al gomito, quindi non è il gomito in sé, il movimento del gomito che fa male, ma è la sollecitazione della muscolatura che arriva fino alla mano.
Parliamo del ginocchio della lavandaia, professore D'Anchise.
Allora, questo è un altro argomento interessante se parliamo di gomito e ginocchio, perché c'è un'altra similitudine.
Qual è il nome tecnico?
Borsite. Allora, due rapidissimamente, che cos'è la borsite? Tutti pensano, veramente difficile per chi non è addetto ai lavori capire cosa possa essere. Dove c'è una sporgenza ossea in contatto con la cute, per esempio la rotula o il gomito, proprio la sporgenza che si chiama olecrano, la natura ha messo una specie di due foglietti appiccicati che riducono l'attrito tra osso e pelle. Una sollecitazione particolare, la lavandaia che si inginocchia piuttosto che rimanere a lungo con il gomito appoggiato a una scrivania, può infiammare questa borsa, la borsa si riempie di liquido o di sangue e si crea questa specie di pallina più o meno grossa che sporge davanti alla rotula, quindi sul ginocchio, oppure a livello della punta, diciamo così, del gomito. La terapia è una terapia con antinfiammatori e riposo. Qualche volta può essere utile tentare di svuotarla, ma in natura tutte le cavità che si sono formate, se noi le svuotiamo, rapidamente si riempiono. Molte volte è necessario fare un intervento chirurgico banale, però sempre un intervento chirurgico di asportazione. L'importante è, purtroppo, per chi fa un lavoro in ginocchio, cercare di risolverlo in fretta, perché tutte le volte che ci inginocchiamo si infiamma ulteriormente ed è una sensazione sgradevolissima, perché è come se ci inginocchiassimo su una pallina.
E certo. Abbiamo Giovanni che ci chiama da Messina, poi Roberto da Padova, Massimo da Cremona. Giovanni, buongiorno.
Buongiorno. Senta, io avrei un problema. E mi si ghiacciano tutte e due le ginocchia.
Come?
Cioè, appena la temperatura scende sotto i 27 gradi, io non posso più stare in pantaloncini. E anche la sera, viene estate, io devo dormire sempre con un pigiama lungo.
Giovanni, allora, per fortuna lei abita a Messina.
In questo periodo, per esempio, che la temperatura supera i 30 gradi, io sto benissimo anche in pantaloncini. Perché la temperatura supera i 30 gradi, ma se scende sotto i 27-28, devo mettere qualcosa di lungo.
Un pigiama un po' più lungo.
Però devo dire che non ho problemi di piegamento, perché io fino a giugno da 3 anni faccio aerobica, quindi le sollecitazioni ci sono. Quindi
comunque il ginocchio si fredda.
Si fredda, questo è il mio problema. Senta,
quindi lei...
le piegature.
Quindi lei non utilizza l'aria condizionata, insomma, mi pare di capire.
No, tranne qualche volta in macchina.
No, senta, onestamente non so darle una risposta. L'unica spiegazione potrebbe essere un problema circolatorio, però se il problema è solo questo, ammetto di non essere in grado di aiutarla.
Roberto da Padova, buongiorno.
Sì, buongiorno, grazie per avermi chiamato e complimenti, perché è una trasmissione molto interessante. Volevo dire, quando mi abbasso, mi inginocchio, dalla parte interna del ginocchio sento come un scricchiolio, stack, dopo mi alzo e ritorna normale. Non mi fa dolori, non mi fa problemi, però ho sempre questa sensazione che come esca e poi rientra, capito, quando mi alzo.
Certo. Io ho capito, professor D'Anchise, lei meglio di me. Cosa succede però esattamente,
diciamo,
a Roberto?
Che l'ipotesi più ragionevole, anche se non c'è dolore, che questa è una cosa un po' particolare, però purtroppo nel nostro mestiere non è che sempre tutto si svolge come noi pensiamo si debba svolgere, potrebbe avere un problema di tipo meniscale. Qualche volta si crea una piccola lesione meniscale, come se un pezzettino di menisco si staccasse pur rimanendo attaccata per una parte al resto del menisco, e si comporta come un piccolo con una piccola clava che si sposta, va fuori posto e ritorna a posto, dando questa sensazione. Questa è un'ipotesi. Diciamo che se non è fastidiosa, faccia finta di niente. Se invece le dà un pochino più fastidio, può valere la pena di fare una risonanza magnetica per vedere se c'è una situazione di tipo meniscale.
Allora, adesso noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, poi torniamo insieme con Massimo da Cremona e tra poco parleremo anche con il professor D'Anchise dell'artrosi, no? Che può colpire anche in modo diverso queste due articolazioni. A tra poco, 824 0024, questo è il nostro numero verde, vi aspetto.
Essere e benessere.
Siamo tornati insieme e in linea con noi abbiamo Massimo da Cremona, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a lei ed anche al professore.
Buongiorno.
Io ho una domanda un po' particolare da porre, spero che il professore riesca a rispondermi.
Io ho 42 anni e do da parecchi anni a questa parte, circa 10, un problema di questo genere. Non riesco più a scrivere correttamente, cioè tenendo l'avambraccio appoggiato sul piano di lavoro. Sono costretto a tenere il gomito alla spalla in una posizione non corretta. Questo comporta che dopo due righe sono costretto a fermarmi perché ovviamente ho dei dolori fortissimi. La mia scrittura in questi anni non è peggiorata. Io sono stato anche da un neurologo che mi ha fatto fare tutti gli esami del caso e non ha trovato assolutamente niente. Il problema è che io non riesco più a scrivere correttamente e questo mi crea dei disagi, perché quando sono di fronte alle persone, queste persone mi fanno ovviamente notare, ma come mai
scrive in quel modo, Massimo?
Ma il dolore è localizzato?
Il dolore è soprattutto alla spalla e al gomito, proprio per la posizione che io mantengo. Io ho notato però che la mia scrittura peggiora leggermente quando sono particolarmente nervoso, quando ho una discussione di lavoro o cose del genere. Il neurologo addirittura aveva ipotizzato il gomito dello scrivano, che mi diceva era una malattia che esisteva fino all'Ottocento e ormai non c'è più. Io tra l'altro non svolgo un'attività in cui uso la penna.
Certo, l'unico suggerimento, professore,
sì, suggerimento che posso darle è cercare di fare un rinforzo muscolare il più possibile, potrebbe essere la strada, e attenzione a non assumere degli atteggiamenti, cioè a non far riferimento a delle patologie che non sono le patologie precise a cui che lei ama, dipendono dall'atteggiamento che lei assume. Quindi lei ha male alla spalla probabilmente perché mette male il gomito. Quindi
è un po' un gatto che si morde la coda.
Il mio suggerimento sarebbe quello di, ovviamente per quanto possa valere un consiglio dato alla radio, di fare un rinforzo muscolare molto attento.
Giovanni ci chiama da Milano, buongiorno Giovanni.
Buongiorno. Grazie per l'opportunità che mi date di parlare con il professor Zanchise e fare questa domanda.
Sì.
Io praticamente ho il ginocchio destro che da 10 anni, prima giocavo anche a pallone, non posso più mettermi per esempio seduto a gambe incrociate, perché praticamente poi non riesco più a raddrizzare la gamba destra e devo aiutarmi con l'altra gamba piano piano, sento un clac, perché sento un dolore forte, no?
E quindi si sblocca.
Le possibilità, a mio parere, sono due. O un problema di tipo meniscale che può presentarsi anche senza un trauma. Esistono delle patologie legate anche a dei menischi nati male e quindi anche senza un trauma possono dare dei pseudoblocchi in questo senso. Oppure l'altra possibilità è che ci sia un problema della rotula. Quando noi pieghiamo molto il ginocchio, la rotula va ad essere schiacciata contro l'articolazione, e se c'è una patologia, se c'è una sofferenza della cartilagine, dopo, nel momento in cui dobbiamo estendere, quindi staccare la rotula, facciamo fatica e ci fa male quando rimane piegata.
Professor Zanchise, ma quante ne sa? Grazie per essere stato con noi, per averci accompagnato e soprattutto rassicurato, perché lei, professor Zanchise, mi piace perché è un chirurgo che dice, no? Piano, si va piano, mi piace. Grazie professore,
grazie a voi.
Spero di averla qua presto.
Arrivederci.
E adesso siamo arrivati al nostro momento d'oro. Sentiamo allora che cosa ci vuole raccontare, quale aiuto ci può dare Andrea Minguzzi, che è in linea con noi, medaglia d'oro nella lotta greco-romana. Andrea, ciao, che emozione!
Ciao a tutti.
Allora Andrea, senti, io ho visto il tuo incontro, no? Come tutti gli italiani. E la cosa che più mi ha sorpreso e colpito è come tu, nell'ultimo e decisivo minuto, hai trovato proprio la forza, la carta vincente, direi, no? Per ribaltare il risultato, non hai mollato e hai vinto.
Questo fa parte un po' del mio sport, diciamo. Nel mio sport, finché l'arbitro non decreta la fine dell'incontro, tutto è possibile. Quindi il dare il massimo fino alla fine penso che sia una caratteristica di ogni grande lottatore, diciamo. Penso anche di un grande atleta. Tutte le cose, diciamo, non bisogna mollare mai. Poi alla fine il risultato non è quello che conta, l'importante è dare il massimo fino alla fine e se le cose si fanno bene, le cose andranno bene.
Qual è una cosa invece che non ti riesce bene? Vuoi dircela?
Ma non saprei, sono tante le cose che non riescono bene. Forse sono molto imbranato nelle strade, mi perdo ovunque. Quando sono in giro per Roma, dopo 1 minuto mi perdo. Sono poco senso di orientamento.
E per oggi è tutto. Vi ringrazio per essere stati con noi e come sempre vi do appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Buon pomeriggio da Nicoletta Carbone.
Radio 24. La passione si sente.